aggiornati con il gruppo di lettura itinerante per l'appuntamento del mese di novembre. Nonostante appunto queste giornate un po' grigie, il racconto di cui parleremo oggi è ambientato in realtà, almeno sembra, in estate. Abbiamo deciso di parlare insieme al mio graditissimo ospite. Del racconto di Charlotte Perkins Gilman, La carta da parati gialla. È un racconto molto breve. Noi abbiamo trovato un'edizione digitale che ci pare, insomma, tradotta,
Sì, amatorialmente. Sì, tra l'altro ha la curiosa caratteristica di essere tradotto a quattro mani. Quindi la prima metà è stata tradotta da una persona, la seconda metà da un'altra persona. Quindi già una collaborazione abbastanza inconsueta, perché di solito i libri in generale sono tradotti da una sola persona. Tra l'altro un'ulteriore caratteristica che ho notato leggendo la versione inglese, che la versione inglese non ha i capitoli, la versione italiana sì, quindi sono
Sì,
stati aggiunti dalle persone che hanno curato l'edizione.
è vero, perché alla fine appunto della parte in italiano hanno aggiunto la versione originale inglese, che non ha capitoli, prevalentemente io credo perché questo racconto ci viene presentato dalla scrittrice come un diario, come il diario di questa protagonista senza nome. Che si ritrova in questa tenuta di campagna con il marito e la cognata, per riprendersi da quello che il marito, che poi è anche un medico, ha definito un esaurimento nervoso.
Esatto. Sì, quindi loro sono in questa tenuta. Tra l'altro, il marito, in una parte del libro, indica che nella loro casa vera e propria ci sono dei lavori di
Sì.
ristrutturazione in corso, e quindi non possono per il momento alloggiare lì. E quindi hanno colto l'occasione per stare per 3 mesi, in realtà, quello che mi pare di
No,
ricordare.
3 settimane forse, 3 mesi?
Secondo me,
Così
3 mesi,
tanto?
ma sì,
Va
io
bene.
dico 3 mesi, io sostengo 3 mesi.
Ok. Secondo
E
me erano 3 settimane.
erano 3 settimane.
Ai posteri.
Esatto. E quindi si ritrova in questa situazione per riprendersi dall'esaurimento nervoso, così le viene detto dal marito, che è illustre medico, cosa che ha in comune con il
Il
fratello.
fratello della protagonista, sì.
Sì.
Questa cosa emerge sin dalle prime pagine, ovvero la figura di John ci viene presentata dalla protagonista, almeno apparentemente, nel modo in cui una qualsiasi moglie, dell'epoca, parliamo della fine dell'Ottocento,
1892, sì.
Avrebbe parlato del marito, quindi in una maniera molto rispettosa, e
Sì.
fiduciosa anche dell'autorità e dell'autorevolezza del marito in un ambito quale quello medico, dove appunto lui veniva riconosciuto da tutti.
Medico illustre, sì,
Esatto.
stimato professionista. E quindi questo marito, che ci è stato molto simpatico, no.
No, sin
Ha citato
dall'inizio,
apposta questa cosa.
sin dall'inizio a me ha dato molta noia, molto fastidio, perché appunto, nonostante questa patina di stima della moglie nei confronti del parere del marito, sin da subito si capisce che è solo appunto una patina, scrostando un po', andando un pochino più a fondo. Nelle poche parole che questa persona, che questa donna ci lascia, si vede che in realtà il marito tratta la moglie con condiscendenza,
Esatto.
che la obbliga a stare molto tempo a letto, a riposare, a letto nella più completa inattività.
Sì, tra l'altro c'è una parte o comunque una frase in cui la nostra protagonista dice appunto che il marito aveva cercato di indurla a dormire dopo pranzo, e lei dice: ma che cosa odiosa, io non ci riesco, resto qui a fissare questa carta d'apparati, che è un po' la protagonista sempre presente in questo racconto, che viene sempre citata, e fin dalle primissime righe. È la nostra compagna che ci segue per tutto il libro, acquisendo sempre maggiore rilevanza.
Sì, c'è una storia, come se fosse una storia nella storia, perché in realtà in questa camera da letto che lei condivide con il marito, anche questo l'ho trovato un po' bizzarro, nel senso che, piccola parentesi, ma mi sembra strano che marito e moglie condividessero lo stesso letto, soprattutto perché appunto lei non stava bene, eccetera, eccetera. L'ho trovato un po', non lo so, strano, onestamente.
Sì, penso che sia dovuta alla contingenza di trovarsi in un posto che non è casa loro, l'unica spiegazione che mi posso
Presumibilmente.
dare. Ci sono i lavori di sottrazione, c'era il 110%? Non lo
Non lo
sappiamo.
sappiamo. Quindi c'è questa carta, questa stanza poi che ci viene descritta come appunto molto tenuta male, nel senso che è una casa che loro appunto hanno preso in affitto per un breve periodo e quindi il marito non ci tiene a fare dei lavori
Abbellirla.
per renderla più accogliente. Loro sono nella nursery, in quella che era una nursery, e c'è questa carta da parati gialla che appunto come se al suo interno nascondesse un'altra storia.
Sì, tra l'altro un attimo ricordando perché lo dicevi prima, in realtà il marito dice proprio, dice: ma guarda, io amore per te la ridipingerei di qualsiasi colore, l'ha fatto?
No,
Non l'ha
io farei
fatto.
qualsiasi cosa per te, andrei a dormire anche in cantina, la ridipingerei tutta di bianco,
Però non lo farò.
però non lo farò perché tanto non ne vale la pena.
Ma sì,
I tuoi desideri sono i miei, ma comunque
comunque no.
no. E quindi c'è una storia nella storia perché
Sì.
appunto la donna, almeno così ci dice, sembra vedere in questa carta da parati gialla un'altra donna che si muove nel disegno.
Questa figura che emerge un po' con l'osservazione, perché appunto ricordiamo che questa protagonista è. Allora, a parte che il letto scopriamo essere inchiodato curiosamente al pavimento, se non ho capito male, comunque
Sì.
è inamovibile, e lei si trova sempre su questo letto, in questa stanza, e osservando un po' come ci si trova, no, a fare quando tu sei, per esempio, in ospedale, o comunque quando sei malato a letto, ti metti a guardare, magari non ce la fai a leggere, ti metti a guardare il muro e ci scorgi dei disegni o comunque qualcosa che non avevi notato prima. In questa carta d'apparati gialla, che lei descrive essere molto rovinata, perché dice: ma sono stati dei bambini, no, a rovinarla così, guarda come l'hanno ridotta, e osservandone il curioso motivo, che tra l'altro lei definisce essere molto particolare, mai visto prima, con dei disegni
Sì.
particolari, molto, molto complessi e inusuali, ci scorge una figura di donna, come se questa donna fosse in qualche modo in trappola in questa carta d'apparati, e la guardasse da dietro, come se fosse una specie di dimensione in cui questo personaggio si trova e dalla quale non può uscire.
Sì, sembra che possa uscire solo di giorno, perché poi a un certo punto lei dice la vedo sgattaiolare lungo i sentieri,
Sì.
la vedo. Però poi la notte la nostra protagonista appunto rimane sveglia mentre il marito le dorme a fianco e le sembra di vedere questa donna che si muove velocemente da una finestra all'altra, che si sporge da queste finestre, però senza riuscire mai a seguirne i movimenti con lo sguardo.
Sì, le sfugge un po', evade da questo tentativo di essere inquadrata precisamente. E quindi, insomma, questa figura inizia a diventare sempre più rilevante per la nostra protagonista, appunto, che tra l'altro inverte il ritmo, quindi lei dorme di giorno ed era qualcosa, il marito è molto contento, dice: ah, ti fa molto bene dormire, dormi il più
Sì.
possibile. Poi il marito è sempre al lavoro, sempre fuori, lui non c'è mai, è sempre lasciata da sola questa, sì, questa nostra protagonista, che non sembra molto indicata in realtà per qualcuno che soffre di esaurimento nervoso, essere abbandonata a se stessa, ma comunque così succede. E quindi appunto lei durante la notte subisce questo fascino anche di questa carta d'apparati, sì, che c'è un rapporto un po' di attrazione e di repulsione, sì, della protagonista, sì, verso, verso questa...
Vede lo squallore di questa casa, di questa stanza, però allo stesso tempo è attratta da questo disegno, da questo mistero.
Sì.
In più va sottolineato il fatto che lei scriveva di nascosto,
sì,
perché appunto il marito... Le vietava insomma qualsiasi attività, cosa sulla quale lei non era d'accordo, perché anzi sosteneva che svolgere un'attività, vedere altre persone,
sì, sì, sì,
avrebbe, esatto, potuto aiutarla nella ripresa fisica ed emotiva.
Sì, da, sì, 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 lei sentiva questo desiderio, però l'era interdetto per ragioni mediche da parte di questo, di questo marito illustre professionista,
sì, che sottolineiamolo,
sì, sì,
sottolineiamolo, sì,
esatto, sottolineiamolo anche per rallegrare, ma
sì, 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 io sono molto felice, sì, quando, sì, ci sono queste figure maschili, ecco, così comprensive, amorevoli, vicine, no, alle proprie compagne, sempre tutto, sì, molto meraviglioso. E poi diciamo non possiamo andare sul finale, perché
no,
a parte che anche se lo, se decidessimo di spiegarlo sarebbe davvero difficile.
Ma anche se decidessimo, cioè, se decidessimo di raccontarlo, proprio di descriverlo,
sì,
a prescindere dal fatto, cioè, un'interpretazione molto complessa, cioè, anche entrambi leggendolo, che poi l'abbiamo finito più o meno nello stesso momento, tu poco,
sì,
prima di me, però, anche perché è brevissimo, però entrambi hanno detto, ma che è successo?
Esatto.
Non lo sappiamo.
Abbiamo avuto molti dubbi su come realmente interpretare questo racconto. Io, come dicevo prima, di solito non mi piace molto andare a cercare dei collegamenti con la biografia,
sì,
della persona che ha scritto. In questo caso, onestamente, li abbiamo cercati proprio per vedere se quelle che potevano essere le nostre supposizioni avessero poi un fondamento.
Sì, se ci fosse qualche appiglio per riuscire perlomeno a dipanare questo velo di mistero che avvolgeva questo finale, che veramente ci ha lasciati... È volutamente scritto in maniera ambigua. Tant'è che abbiamo formulato varie ipotesi tra di noi su quale potesse essere il significato, se fosse un significato, diciamo, allegorico, metaforico, se fosse un significato. Io appunto avevo ipotizzato che ci fossero due chiavi di lettura, cioè se questo esaurimento nervoso di questa protagonista fosse il filtro, no, attraverso il quale leggere questo racconto, e che quindi tutte queste cose fossero un suo delirio, oppure se fosse un racconto che parli, che parlasse di paranormale,
sì.
Quindi ci sono tutte varie interpretazioni, insomma, lasciate ovviamente aperte dall'autrice volutamente,
sì.
Non so nemmeno se ci sia un modo univoco per interpretarlo, probabilmente no,
probabilmente no. Io pensavo anche che la donna che lei vedeva nella carta da parati fosse in realtà una donna, un fantasma, insomma qualcosa legato a una figura, insomma in qualche modo imprigionata in questa casa,
sì.
Quindi secondo me le interpretazioni possono essere molteplici. Diciamo che a prescindere appunto da quello che può essere ed è il biografismo dell'opera,
sì,
che insomma lasciamo poi a chi lo vorrà andare a cercare, verificare, trovare tutti i parallelismi del caso, anche solo leggendo questo breve racconto, secondo me, pur avendo una struttura molto semplice, una scrittura piana, lineare, quindi non è niente, non è un prodotto particolarmente complesso.
No, no, assolutamente.
Ci sono, secondo me, in nuce tutta una serie di spunti che fanno riflettere, cioè che fanno pensare.
Sì, 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 sì.
Il fatto, almeno io lo vedo dal mio punto di vista, il fatto comunque della malattia femminile, che viene sempre un po' sottovalutata o comunque non c'è da parte di questa persona, di questa donna che racconta, la possibilità di autodeterminarsi nel momento della sua difficoltà.
No, 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 esatto.
Quindi lei non ha voce in capitolo nella ricerca di una soluzione per questo momento di debolezza che sta vivendo, subisce una diagnosi.
Esatto, sì, subisce proprio tutto. E è tutto demandato al marito, che in quanto suo marito, secondo me, più in quanto prima in quanto suo marito,
sì,
che poi in quanto secondariamente in quanto medico,
sì,
decide al posto suo, perché poi le dice: sì, dormi di giorno, appunto, poi cerca di indurla a dormire anche dopo pranzo, quindi fa tutta una serie di scelte,
le impedisce di scrivere,
le impedisce di spostarsi quando lei dice: guarda, a me questa stanza non piace, vorrei,
esatto,
dormire in un altro posto. Dice: no, vabbè, non si fa.
Lei vorrebbe cambiare, vedere degli amici, e lui dice: no, è ancora presto,
esatto,
non va bene,
sì,
non andrebbe bene per il tuo stato.
Eh sì, depredata di qualsiasi sua possibilità,
sì,
decisionale.
Sì. Quindi già questo di per sé è un grande spunto che porta delle riflessioni.
Sì.
Poi c'è anche il fatto che appunto questo marito in realtà non è mai presente, molto poco presente,
sì,
però la sua figura aleggia sempre.
Sì, sì, c'è sempre.
Anche se
sì,
fisicamente lui non è mai in casa, anche qui non si capisce bene come mai, vabbè.
Sì, vengono addotti motivi professionali,
sì,
di necessità di visitare, però non è chiara questa cosa, non è mai citata nello specifico,
no,
non è detta così.
Però sì, ecco, sicuramente poi c'è questa figura di questo bambino, loro hanno questo bambino, che appunto non si capisce bene come mai lei non possa vederlo.
Esatto, però c'è stato pochissimo, solo un paio di volte.
Sì,
solo un paio di frasi di sfuggita.
Sì, lei dice: sono contenta che stia bene, però c'è sempre appunto il parere del marito che sostiene che non sia ancora il momento di vederlo.
Sì, esatto, è sempre troppo presto.
È sempre troppo presto per qualsiasi cosa.
Sì.
Fino a appunto questo finale enigmatico, mettiamola così, dove anche il marito in qualche modo soccombe in realtà.
Sì, 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 c'è un crescendo finale abbastanza,
sì,
serrato, perché poi c'è un crescendo in realtà in tutto il racconto.
Sì,
è
sì,
un po' più lento
è
all'inizio,
sì,
però poi dopo proprio le ultimissime pagine, le ultimissime,
sì,
righe si svolgono molto rapidamente. E questo marito, sì, si trova a dover fronteggiare una situazione che ovviamente è descritta dalla narratrice in un modo non chiaro, ovviamente filtrato attraverso tutte delle sue interpretazioni, delle sue esperienze che vive in quel momento, però effettivamente il marito poi si trova a dover intervenire in una situazione emergenziale, possiamo definirla,
sì,
comunque dopo aver detto aspetta, 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 poi la
poi
situazione
non
precipita,
non
è stato più possibile, esatto, quindi
sì. È un po' come se alla fine tutto quello che si cercava, tutto quello che lui cercava di arginare abbia preso il sopravvento a prescindere.
Sì, e poi mi viene adesso appunto una domanda. Ma se invece fossero state seguite le volontà della nostra protagonista, sarebbe finita allo stesso modo? Cioè, se ci fosse stata la possibilità di spostarsi in un'altra stanza, cioè anche quello è anche un po' una conseguenza della situazione in cui lei si viene a trovare, nonostante lei comunque, specialmente all'inizio, tenti di ribellarsi in qualche modo, comunque di cercare di far cambiare questa situazione, il costante diniego poi porta di fatto a quello che succede alla fine, quindi
sì,
c'è anche questo dubbio, ma questa situazione
si sarebbe potuta evitare?
Si sarebbe potuto evitare, cioè c'è una responsabilità anche da parte di coloro che stavano dietro, insomma, che curavano questa nostra narratrice. È un po' un dubbio che rimane, perché poi noi ci troviamo di fronte a questo finale che ci coinvolge, però è un finale che era evitabile probabilmente, però nell'arco narrativo però in realtà è la naturale conseguenza, insomma, di quello a cui abbiamo assistito.
Sì, che ci sia un finale, diciamo, tragico adesso forse estremizzo, però che ci sia un finale che lascia intense. Un po' intenso, lascia un po' a bocca aperta, era prevedibile.
Sì,
io
sì.
Cioè, avevo avvertito quella tensione sin quasi dall'inizio, onestamente.
Sì. Sì, e poi sei sempre un po' lì che dice ma non si capisce bene che cosa
sarà,
dove
vero,
andrà
sarà
a parare.
La realtà sarà la finzione creata da lei stessa, è la finzione narrativa, insomma, i
sì,
piani
sì.
si
ingarbuglia,
sì,
sì,
si
un po' come il disegno
facilmente.
Della carta d'apparati, sì, sì.
Esatto. E quindi, concludendo, abbiamo avuto la possibilità di leggere appunto questa traduzione amatoriale che
sì,
abbiamo
sì,
trovato,
sì.
Almeno io l'ho trovata un po' discutibile.
Non mi ha convinto. Ma diciamo sufficienza. Dai.
No, abbiamo visto purtroppo che è un racconto che è stato edito, ma da case editrici molto...
Sì, è stato abbastanza ignorato.
Piccole,
è stato
ecco.
Abbastanza ignorato, sì. E le edizioni che ci sono sempre di case editrici minori. Poi abbiamo trovato anche un'edizione in cui era stato tradotto dalla stessa persona che l'aveva edito, quindi... C'è un po' di scarsa attenzione nei confronti di questo racconto nel particolare, quindi...
Anche perché questa autrice non credo che sia molto conosciuta.
No, penso di no, penso di
io
no.
Io ho trovato questo racconto da Goodreads, quindi insomma, prima non avevo mai sentito
neanche
parlare
io, sinceramente, neanche
della Perkins Gilman. Comunque è un racconto che consigliamo quando uno ha un paio d'ore da far passare. Se avete un viaggio in treno da fare,
esatto. Se nessuno parla di monumenti vari,
esatto. Se nessuno vi disturba durante il viaggio in treno,
sì, sì, sì. Con false notizie storiche, possiamo
anche
dire che c'è una citazione
un po' colte, esatto. In tema con il nostro ultimo viaggio. E quindi per questo appuntamento vi auguriamo come sempre buona lettura e ci rivediamo a dicembre.
Ciao a tutti.